SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Eh sì, questa volta gol, ci sta proprio bene, perché nella pagina sportiva di oggi daremo particolare attenzione all'inizio del campionato di Serie A. È stata scoppiettante la prima giornata, con vittorie esterne per Juventus, Napoli, Atalanta e Lazio, ma anche la sconfitta del Milan a Udine, il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic e il pirotecnico 3-3 tra Roma e Genoa. Mentre domani l'Inter riceve il Lecce. Passeremo poi in rassegna gli altri eventi del fine settimana, dalla Vuelta di ciclismo alla MotoGP, dalle Ashes di cricket all'inizio degli US Open di tennis. Ma cominciamo leggendo i risultati della prima giornata del campionato di Serie A. E naturalmente cominciamo dagli anticipi. A Parma Juventus batte Parma 1-0, a Firenze Napoli batte Fiorentina 4-3. E poi Udinese Milan 1-0, a Cagliari Brescia batte Cagliari 1-0, Verona Bologna 1-1, Roma Genoa 3-3, a Genova Lazio batte Sampdoria 3-0. L'Atalanta Corsara a Ferrara batte 3-2 la Spal, Torino Sassuolo 2-1 e come detto Inter Lecce si gioca domani. Beh, per guidarci attraverso tutti i temi sportivi del fine settimana è entrato negli studi di Melbourne il nostro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Nostro, ma soprattutto tuo. Buongiorno Marco, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie per la botta di ottimismo e vitalità che ci hai regalato con la canzone Agosto.
Grazie anche a te. Beh, Claudio Lolli, nome storico della musica italiana, è agosto, era scomparso ad agosto e quindi mi era sembrato opportuno. Comunque cominciamo dal successo dei campioni d'Italia della Juventus a Parma. Ha deciso il giocatore che non ti aspetti, quindi hanno tutto questo attacco da prima pagina e poi segna un difensore.
Sì, attacco stellare, addirittura Dybala in panchina con Higuain al centro dell'attacco accanto a Cristiano Ronaldo, che è stato il protagonista della sfida. Si è visto un gol annullato con l'intervento del VAR, davvero per questione di pochissimi centimetri. Si è divorato un gol fatto, il portoghese non è stato fortunato in un altro paio di circostanze, ha colpito un palo, insomma è stato lui il protagonista, però il gol partita è stato messo a segno dal capitano, quel Giorgio Chiellini, che aveva segnato soltanto 4 reti negli ultimi 5 campionati con la maglia della Juventus. Invece è stato proprio lui a segnare sugli sviluppi di una mischia in area del Parma la rete che ha deciso la sfida del Tardini in favore della squadra guidata da Sarri, anche se Sarri non c'era perché ancora alle prese con i postumi di una polmonite. Allora ascoltiamo proprio le parole del capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, sottolineare non tanto l'importanza della vittoria quanto di non aver subito reti, cosa che nella seconda, nell'ultima parte dell'ultima stagione alla Juventus non era riuscita particolarmente bene.
Oggi fondamentale sarà non prendere gol, che nel precampionato non era quasi mai successo se non comunque con le avversarie di terza divisione. Nell'ultima giornata dell'anno scorso eravamo staccati, era anche comprensibile, quindi non era mai capitato. Invece siamo tornati a star sul pezzo e a fare una partita da Juventus, non era facile, faceva tanto caldo, erano giocatori come Gervinho, Inglese di grande pericolosità, siamo stati bravi, dobbiamo migliorare tanto, ma ne siamo consapevoli e sarà un leitmotiv di questi primi mesi, perché credo che questa squadra non possa essere al massimo prima del pieno inverno, se non addirittura dell'anno nuovo, però l'importante è crescere vincendo, non sarà facile ma sarà molto molto importante.
Le parole del capitano bianconero e match winner Giorgio Chiellini al termine della sfida vinta dai bianconeri al Tardini contro il Parma per 1-0. Come detto, a guidare la Juventus in panchina c'era niente meno che Giovanni Martuscello, secondo di Maurizio Sarri sin dai tempi dell'Empoli. Tra l'altro Martuscello, che lo scorso anno invece era un collaboratore tecnico dell'Inter, a proposito degli scambi estremamente frequenti e ravvicinati tra le due società. Allora ascoltiamolo ammettere che Chiellini da una parte andrebbe clonato per il tipo di atteggiamento che ha il 35enne difensore della Juventus, ma anche che per lui personalmente è stato un sogno il poter guidare dalla panchina la Juventus.
Vabbè, lo spirito di Giorgio è quello lì, andrebbe clonato per certi versi, però racchiude un pochino quello che deve essere lo spirito Juve, però non c'è solo Chiellini, c'è tanti altri campioni, e quindi però lui dà esempio come non so, Bonucci, Buffon stesso, Szczęsny, insomma ce ne sono tantissimi. È un qualcosa che sognavo nel vero senso, di partecipare un giorno e parlare con campioni di questa portata. Oggi si è avverato, sono l'uomo più felice del mondo.
Il sogno realizzato di Giovanni Martuscello, che ha guidato la Juventus in questa sua prima vittoria dell'anno al Tardini contro il Parma. Juventus che si è schierata, come detto, con una formazione un po' particolare, non proprio prevedibile. C'era Higuain al centro dell'attacco, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo esterni, a centrocampo Matuidi, Pjanic e Khedira, sugli esterni difensivi Alessandro e De Sciglio, con Bonucci al fianco di Chiellini, davanti a Szczęsny. Non è sceso in campo Gigi Buffon. In generale, come detto, questa è una Juventus nuova alla quale probabilmente Maurizio Sarri ancora non è riuscito a dare una impronta tipica, e proprio Giorgio Chiellini ha spiegato che in questo senso il percorso sarà ancora lungo. Ascoltiamolo.
Necessita più lavoro sicuramente, a 360 gradi, in campo, fuori e nel quotidiano, però anche stimolante, perché alla fine ci permette di darci sempre nuovi obiettivi sempre più grandi. Per me, che sono qui da 15 anni, è un piacere vedere crescere anno dopo anno questa squadra, arrivare giocatori sempre più forti e alzare il livello anno dopo anno. È una grande responsabilità, ma è bella, la viviamo con entusiasmo e speriamo di fare un'altra grande annata. Sono contento che è tornato una persona come Gigi al mio fianco, che tutte le partite che giocherà sarà importante, ma anche quelle che non giocherà sarà una presenza fondamentale nel quotidiano, perché persone come lui alzano il livello di tutti.
Chiellini, che alla fine appunto ha anche sottolineato l'importanza del ritorno a Torino di Gigi Buffon, con l'obiettivo neanche troppo velato di diventare il giocatore più presente di sempre nella storia della Serie A.
Nell'altro anticipo di sabato, vittoria esterna e di misura anche per il Napoli, che però ha faticato molto più dei bianconeri per imporsi a Firenze.
Sì, perché nella prima mezz'ora la formazione di Vincenzo Montella è stata superiore, la Viola era passata anche in vantaggio su calcio di rigore. Nel finale del primo tempo, prima Mertens con un bel tiro da fuori e poi Insigne dal dischetto hanno cambiato l'inerzia della gara. Ovviamente uno dei punti cruciali è stato proprio questo calcio di rigore assegnato per un presunto fallo su Dries Mertens e poi trasformato da Lorenzo Insigne, che ha dato al Napoli il vantaggio che poi, nonostante una girandola di occasioni, la formazione di Carlo Ancelotti è riuscito a mantenere anche fino alla fine. Vittoria per 4-3 dei partenopei al Franchi, dove ha esordito il neoacquisto della Viola, Frank Ribéry. Alla fine, ai microfoni di Sky, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, da una parte si è sfogato per gli insulti che ha ricevuto durante la partita, ovviamente anche in questo senso alimentati dalle decisioni arbitrali vissute molto negativamente dai tifosi della Viola. Ha detto: Ancelotti, mi fa particolarmente male perché ho sempre sostenuto la Fiorentina, visto che mio padre era un tifoso di questa squadra. E poi parlare più in generale della partita e di che cosa significa per il mercato del Napoli. Ricordiamo che il mercato in Italia ancora non è concluso, ci sono ancora una decina di giorni per poter mettere mano al portafoglio e modificare le rose delle squadre. Il Napoli fino all'altro ieri si pensava che cercasse ancora un attaccante, è arrivato Lozano dal PSV di Eindhoven, e dopo queste tre reti subite a Firenze l'intervista con Sky si conclude con una battuta: forse al Napoli serve un altro difensore più che un altro attaccante. Ascoltiamo questo ampio estratto dell'intervista di Ugolini ad Ancelotti su Sky.
Non è certamente piacevole, perché è vero che si è concentrati sulla partita, ma gli insulti danno fastidio. Oltretutto per una squadra, per un tifo che simpatizzo, no? Perché mio padre era grandissimo tifoso della Fiorentina. Però c'è, e quindi diciamo, tanto di cappello ai tanti tifosi della Fiorentina onesti, ma ci sono anche gli ignoranti purtroppo, e guarda caso ce n'erano tanti dietro la mia panchina.
Sì, senta Ancelotti, tornando al campo, si aspettava tutta questa difficoltà all'inizio, perché i primi 20-30 minuti della Fiorentina, insomma, vi hanno messo in serio, sì. Vi hanno creato tanti problemi.
Obiettivamente no, perché le partite che abbiamo fatto anche in preparazione, abbiamo giocato diciamo con coraggio, con personalità, invece eravamo un po' frenati, eravamo un po' in ritardo nel pressing, si arrivava secondi, dopo siamo stati, quando è calata un po' la pressione, dopo siamo stati bravi insomma, nella gestione. Questi sono tre punti importanti, tenendo presente tutto quello che è successo in questa partita, insomma, e pesando tutto. È vero che abbiamo concesso tre gol, che sono un po' tanti, ma è anche vero che ne abbiamo fatti quattro in trasferta.
Quindi non serve l'altro attaccante, Marco?
Magari un difensore.
Non serve?
Forse sì, serve più un difensore, perché questa prima di campionato soprattutto ha deluso Koulibaly al centro della difesa, più ancora del neo arrivato Manolas. Qualche dubbio anche sulla prestazione del portiere del Napoli, Meret, forse colpevole su una delle tre reti della Fiorentina, quella di Milenkovic di testa, ma insomma alla fine tutto è ben quel che finisce bene per il Napoli, che si impone per 4-3 a Firenze. Dall'altra parte però resta soprattutto negli occhi e nel cuore la decisione arbitrale di quel calcio di rigore in favore della formazione partenopea alla fine del primo tempo. Ha lasciato davvero l'amaro in bocca a tutta la tifoseria della Viola e in particolare al tecnico Vincenzo Montella, che aveva schierato una formazione estremamente giovane, in attacco il più anziano era, pensate, Federico Chiesa, classe 1997, gli altri due erano Sottil del 99 e Vlahovic del 2000. Nonostante questo, per almeno mezz'ora la Fiorentina aveva messo sotto i vicecampioni d'Italia e poi aveva comunque rischiato di portare a casa quantomeno un pareggio nella ripresa. Montella dice: da una parte è stata una decisione inspiegabile quella dell'arbitro, dall'altra d'ora in poi non voglio più sentire nessuno che accusa Federico Chiesa di essere un simulatore. Ascoltiamolo il tecnico della Fiorentina.
Dispiace per il risultato, per i ragazzi e per tutto questo. Credo che il campo abbia dimostrato che non lo meritassimo per tanti episodi. Si può discutere fino all'infinito, però certe cose non si riescono a capire. Non si riescono a capire perché ci si voglia complicare la vita, no? Allora, siccome credo nella buona fede degli arbitri e di tutti, ma perché ti devi complicare la vita? Alla fine del primo tempo c'era un episodio, abbiamo visto, no?
Mertens.
La simulazione, che si sbaglia, ma perché non cinque persone non vanno a vederlo? E gli abbiamo detto alla fine del primo tempo. E poi l'altra cosa, non voglio più sentir parlare nessuno di Chiesa che è un simulatore, perché ci siamo stancati e dall'anno scorso che sono qua si parla di Chiesa simulatore. Basta, tutti gli addetti al lavoro, perché Chiesa non è un simulatore. E non si possono perdere partite del genere, le accettiamo, e ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti, però non si riescono a capire queste cose.
C'erano anche i razzi fotonici, come avete sentito questo contributo audio, che partivano direttamente dagli occhi di Vincenzo Montella, inviperito dopo questa sconfitta della sua Fiorentina in casa per 4-3 contro il Napoli.
Veniamo adesso alle milanesi. L'Inter gioca fra meno di 24 ore a San Siro contro il Lecce, mentre il nuovo Milan di Giampaolo non è partito proprio bene.
Ha steccato pesantemente a Udine contro una formazione che tra l'altro qualcuno indicava come una delle più a rischio per la retrocessione, e invece l'Udinese, che si è regalato, ha concesso qualcosina, soprattutto tiri dalla distanza di Borini, di Paquetà, ma non ha davvero sofferto. Sotto accusa un po' la sistemazione, la disposizione tattica di Giampaolo con questo 4-3-1-2 in pratica già bocciato dopo la prima partita di campionato. L'Udinese si è imposta per 1-0, ha segnato un nuovo acquisto, un giovane brasiliano che è venuto dal campionato russo, dal CSKA Mosca, un difensore che sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa ha anticipato Chessi e ha messo alle spalle di Donnarumma. Dunque Udinese che batte il Milan per 1-0 con rete di Rodrigo Beccaon, e alla fine Giampaolo, come detto, sotto accusa, così si è esposto sulla sua squadra.
Il mercato non mi interessa, soprattutto con una sconfitta. No, è sbagliato, si verrebbe avere mancanza di rispetto in confronto ai miei calciatori. No, faccio riflessione sulla partita, faccio riflessione sulla capacità dei tre davanti di interpretare le cose che io chiedo loro, se ne hanno la caratteristica, se li faccio recitare un qualcosa di cui non fa parte loro corde, magari ne hanno altre. Ecco, lo spunto che ricevo da questa partita è proprio la specificità dei nostri attaccanti di poter fare alcune cose rispetto ad altre.
Questo era Marco Giampaolo, tecnico del Milan, che ovviamente non vuol sentire parlare di mercato dopo questa sconfitta. Quindi male il debutto per il Milan, mentre l'Inter scende in campo tra meno di 24 ore a San Siro contro il Lecce, e nella conferenza stampa di presentazione della sfida hanno chiesto al neotecnico dell'Inter Antonio Conte se i movimenti di mercato dell'Inter di Suning abbiano consentito alla sua squadra di ridurre il gap, la differenza tecnica rispetto alle due che hanno preceduto l'Inter nello scorso campionato, cioè Juventus e Napoli. Ascoltiamolo.
Io penso che sia molto, molto più importante, al di là del discorso del mercato, riuscire a creare una base solida, a riuscire a creare una squadra che ha una grande convinzione, una squadra che ci crede in quello che fa. Solo il tempo potrà dire se questo gap è diminuito. Sicuramente, ripeto, stiamo parlando di Juventus e Napoli, sono squadre che sono intervenute in maniera importante anche loro sul mercato, facendo delle cose giuste per cercare di continuare a migliorare, così come penso che abbiamo fatto noi.
Antonio Conte dunque sulle prospettive dell'Inter in questo campionato dopo un mercato per certi aspetti molto importante, con l'arrivo di Godin in difesa, di Barella e di Sensi a centrocampo e poi soprattutto di Lukaku in attacco. E potrebbe non essere finita qui.
Eh già. Torniamo in diretta mentre mancano 11 minuti e pochi secondi al termine.
No, che ora è?
Torniamo.
No, che ora è?
Sono le 8:48 e 54 secondi.
8:48, grazie. Sì.
Allora, dicevamo, parliamo di Lazio e Roma. Lazio che spugna il Marassi, mentre la Roma in casa subisce un 3-3, che possiamo dire subisce perché era in vantaggio tutte e tre le volte.
Vabbè, hai detto tutto, possiamo andare avanti, no?
Dai, prosegui.
No, allora, comunque, inizio scoppiettante di questa stagione per la Lazio, considerata da tanti davvero la favorita per il quarto posto in questo campionato, perché a differenza di molte altre non ha venduto, anzi ha acquistato, è migliorata nella formazione prendendo per esempio Lazzari dalla SPAL. Comunque è partita davvero forte la formazione di Simone Inzaghi, che si è andata ad imporre per 3-0 a Marassi contro la Sampdoria. Ha aperto un bel pallonetto al 37esimo del primo tempo Ciro Immobile, nella ripresa Correa, che ormai è un punto fermo di questa squadra, ha raddoppiato al decimo del secondo tempo, nuovamente Ciro Immobile a segno al quindicesimo del secondo tempo. Dunque Lazio che si impone per 3-0, in questo momento classifica la mano, è la capolista della Serie A. Male, come dicevamo, invece la Roma, che tre volte in vantaggio contro il Genoa con un gran gol, un bel sinistro di Cengiz Under, dopo 6 minuti si è fatta recuperare la formazione di Fonseca da Pinamonti, poi nuovo vantaggio giallorosso con Edin Dzeko alla mezz'ora prima dell'intervallo, ingenuità di Juan Jesus e Domenico Criscito va a trasformare il rigore del 2-2, come dicevi, terzo vantaggio giallorosso a inizio ripresa con una splendida punizione di Kolarov al quinto minuto. Anche in questo caso però il vantaggio dura meno di 10 minuti, perché Kwame in tuffo di testa riesce a portare sul 3-3 il risultato per la formazione di Aurelio Andreazzoli, anche in questo caso un ex. In questa prima giornata da segnalare la vittoria in rimonta dell'Atalanta a Ferrara contro la SPAL, formazione di Semplici che era passata in vantaggio dopo 6 minuti con il figlio di Eusebio Federico Di Francesco, che aveva anche raddoppiato con l'ex della sfida Andrea Petagna prima della mezz'ora, poi Gossens al 34esimo, una doppietta di Muriel ne è arrivato in casa bergamasca nella ripresa, hanno regalato i primi 3 punti di questa stagione alla formazione di Gasperini, che non è l'unica lombarda a festeggiare, perché forse la grande sorpresa di questa prima giornata è la vittoria in trasferta del Brescia in quello che è stato ribattezzato il derby di Cellino, che è adesso presidente appunto del Brescia dopo aver guidato per tantissimi anni il Cagliari. Si è imposta in Sardegna per 1-0, ha segnato su calcio di rigore al decimo della ripresa Alfredo Donnarumma, da non confondere con Gigio. Da segnalare anche la vittoria per 2-1 del Torino sul Sassuolo, detto della doppietta di Immobile, della doppietta di Muriel, c'è stata anche la doppietta di Simone Zaza, che ha guidato la formazione di Mazzarri al successo in casa contro il Sassuolo, di testa il primo gol dell'ex attaccante della Juventus. Un po' particolare il secondo, un tiro da fuori di Belotti deviato con il polso colpaccio da Zaza, la cui traiettoria ha beffato il portiere del Sassuolo. Sassuolo che poi nel finale ha accorciato le distanze con l'ex empolese Ciccio Caputo. Un unico pareggio in questa prima giornata di campionato, quello del Bentegodi tra Verona e Bologna. Verona subito ridotto in 10 uomini, Bologna in vantaggio con un rigore trasformato da Sansone, poi agguantato dal pari di Veloso prima dell'intervallo. Ma la vera notizia di giornata è che 40 giorni dopo aver annunciato di essere affetto da leucemia, il tecnico dei Felsini, Sinisa Mihajlovic, che è ancora in cura all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, è sceso in campo proprio a Verona per guidare dalla panchina la sua squadra contro i gialloblu nell'esordio in Serie A. Insomma, fino all'ultimo persisteva la voce che il tecnico potesse seguire l'incontro da un box dedicato, ma quando tutti i giocatori erano già scesi in campo, Mihajlovic è entrato proprio sulla pista d'atletica del Bentegodi senza neanche la mascherina sulla bocca che indossava nel pomeriggio all'uscita dell'ospedale, ed è stato accolto con un boato dai tifosi di entrambe le squadre. Ascoltiamo come Dazon ha raccontato l'arrivo a sorpresa in campo di Sinisa Mihajlovic.
Sinisa Mihajlovic, cappellino, pronto a combattere accanto al suo Bologna da bordo campo.
Abbiamo parlato dell'emozione della squadra, però anche quella di Mihajlovic credo sia veramente importante. La voleva vivere e la sta vivendo.
Altri cori per Sinisa Mihajlovic che arrivano dalla curva rossoblu.
Questo dunque il racconto di Dazon dell'arrivo in campo di Sinisa Mihajlovic, il cui Bologna sul campo in realtà ha perso una mezza occasione perché era in vantaggio di un gol e di un uomo, invece non è andato oltre l'1-1 a Verona contro l'Hellas.
Bene, ricordiamo prima di passare ad altro le partite della prossima giornata, che è la seconda. Ovviamente si comincia venerdì 30 agosto con Bologna-Spal, poi sabato 31 Milan-Brescia, e poi alle 20.45 sempre di sabato Juventus-Napoli, che potrebbe già essere, non dico un match scudetto, ma un match per capire che cosa succede in questo campionato. Stesso discorso domenica 1 settembre alle 18 Lazio-Roma, e poi Atalanta-Torino, Cagliari-Inter, Genoa-Fiorentina, Lecce-Verona, Sassuolo-Sampdoria e Udinese-Parma, queste tutte alle 20.45 ora italiana, ovvero quando da noi sarà l'ora della colazione.
4.45 del mattino, secondo me è più ora di dormire.
Noi facciamo colazione a quell'ora, come tu ben sai. Allora, senti, scherzi a parte, parliamo adesso di quello che approfondiremo nel corso della seconda ora, in particolare gli US Open, ma anche il ciclismo.
Sì, parliamo dell'inizio della Vuelta di Spagna, seconda tappa vinta dal colombiano Nairo Quintana, che ha preceduto di 5 secondi un gruppetto composto da 4 corridori, tra i quali anche l'italiano Fabio Aru. Seconda frazione che già prevedeva alcuni strappi significativi, un po' una decisione particolare quella degli organizzatori della Vuelta, quindi non un inizio soft ma subito un inizio volto a cambiare qualcosa nella classifica. Come detto, il primo a attaccare è stato Roglic, lo sloveno è stato raggiunto da Uran, Quintana, Nieve e Roche. A quel punto Fabio Aru ha intuito il rischio ed è partito in solitaria alla caccia dei fuggitivi, e alla fine ha chiuso quinto con un bottino di 32 secondi di vantaggio sugli inseguitori, in pratica dimezzando il tempo perso nella cronosquadra d'apertura a causa di una caduta. E proprio di questa caduta ha parlato Fabio Aru, ascoltiamolo.
Ma sì, a dire la verità stamattina mi sono svegliato con tante botte, soprattutto al ginocchio, anche in gara mi faceva male, però poi sai, col passare dei chilometri un po' meglio. Sicuramente questi giorni, questi primi giorni saranno un po', sai, difficili, perché ieri è stata proprio una brutta caduta, però dai, comunque sia, la prestazione di oggi mi conforta, dai.
Questo era Fabio Aru, dunque confortato dal punto di vista fisico dopo la caduta nella prima frazione della Vuelta di Spagna, la crono a squadre. Come detto, successo di Nairo Quintana, che aveva vinto l'unica tappa alla Vuelta nel 2016, quell'anno finì proprio per vincere la corsa a Madrid. La maglia rossa di leader della classifica rimane all'irlandese Roche, che ha 2 secondi di vantaggio su Quintana e 8 su Uran, il primo italiano nella classifica generale. Davide Formolo, campione italiano in carica, che è nono a 46 secondi, al momento 14° invece Fabio Aru.
Bene, a questo punto possiamo passare alla MotoGP, perché sappiamo che è successo un po' di tutto, soprattutto nella classe regina, e in particolare la caduta di Dovizioso e Quartararo. Che cosa ci racconti?
Facciamo raccontare invece questa gara direttamente a Valentino Rossi, che ha chiuso quarto, weekend positivo a Silverstone con delle buone qualifiche per il dottore. In gara ha perso subito terreno rispetto a Rins, che poi, come dicevi, si è imposto davanti a Marc Marquez, e ha fallito anche l'appuntamento con il podio Valentino Rossi, come dicevi, in una gara caratterizzata da un bruttissimo incidente che ha coinvolto il francese Quartararo e il nostro Andrea Dovizioso. Ascoltiamo Valentino Rossi ai microfoni di Sky.
Sì, purtroppo siamo un pochino delusi dal risultato di oggi, perché pensavamo di essere più competitivi. Avremmo voluto fare la gara che ha fatto Maverick, diciamo, ecco. E Marquez e Rins erano un po' più forti. Marquez me lo aspettavo, da Rins sinceramente mi aspettavo che era più come me, invece andava di più, è stato bravo. E mi sarebbe piaciuto lottare per il terzo posto, magari con Maverick, ma oggi ero un po' più in difficoltà. In gara soffrivo un po' di più con il grip dietro, e poi ho tenuto botta per metà gara, e dopo ho dovuto rallentare perché non andavo più piano, non mi scivolava, avevo un po' di problemi con la gomma dietro, diciamo, ecco. Quindi peccato. Perché mi sarebbe piaciuto molto salire sul podio, invece non ce l'ho fatta, e anche perché è stato un buon weekend, siamo partiti secondi, ma poi a parte quello anche durante le prove siamo sempre andati abbastanza bene, però oggi il risultato è un po' sotto le aspettative.
30 secondi per parlarci degli US Open, per questione di fuso orario ovviamente lì è ancora domenica pomeriggio.
E in realtà volevo semplicemente concludere con la classifica del moto mondiale, che vede Marquez a 250, Dovizioso 172, Rins che scavalca Petrucci in terza posizione a 149, Valentino Rossi è sesto nella classifica piloti con 116 punti. Prossimo appuntamento con la MotoGP a Misano per il Gran Premio di San Marino il 15 di settembre. Per quanto riguarda gli US Open, approfondimento nella seconda ora di trasmissione, parleremo ovviamente delle chance dei soliti tre in campo maschile, Djokovic e Nadal e Federer, e di un tabellone particolarmente aperto in campo femminile, dove l'australiana Ashleigh Barty ha la possibilità di riprendersi la prima posizione mondiale.
Torniamo ora a parlare di sport. Comincia oggi a New York l'Open degli Stati Uniti, quarta e ultima prova stagionale dello Slam. Se in campo femminile le favorite sono tante, in quello maschile, sembra che ci siano i soliti tre: Djokovic, Nadal e Federer. Al telecronista di Eurosport Riccardo Bissi abbiamo chiesto chi possa insidiare questi tre a puntare a vincere il titolo. Ascoltiamolo al microfono di Dario Castaldo.
A giudicare dei risultati del mese di agosto sembrerebbe Daniil Medvedev, che ha giocato due finali consecutive a Washington e a Montreal, e poi ha vinto il suo primo Master 1000 a Cincinnati. Medvedev, che peraltro nell'orbita di Novak Djokovic in tabellone, potrebbe anche affrontarlo nei quarti di finale. Va detto che lui è il primo a volare basso. Quando gli hanno chiesto delle sue possibilità di fare bene all'Open degli Stati Uniti, ha detto: ok, ma io non sono mai neanche arrivato nei quarti di finale, quindi metterei la firma per ottenere un risultato del genere. Sicuramente un giocatore, devo dirti, che mi sta sorprendendo per qualità di gioco e soprattutto continuità nei risultati. Volendo fare un altro paio di nomi e spostandoci nella parte bassa del tabellone, quella presidiata da Rafa Nadal, perché nella parte alta ci sono Djokovic e Federer, quindi non ci sarà la stessa finale di Wimbledon, al massimo potrebbero affrontarsi in semifinale. Nella parte bassa hanno teste di serie nobili, Stefanos Tsitsipas, che però viene da una estate un po' deludente, al di sotto delle aspettative o quantomeno di quanto aveva fatto nella prima metà della stagione, e poi Alexander Zverev. Io sinceramente spero e mi aspetto un bel torneo da parte di Zverev. Affronterebbe Nadal nei quarti, non ha un tabellone semplicissimo, però accidenti, ormai è circa 20 slam, non ricordo esattamente il numero di slam che ha giocato, e ha risultati effettivamente troppo, mediocri in relazione alla sua qualità come giocatore. Lui in tempi non sospetti ha detto che l'Open degli Stati Uniti è lo slam in cui può andare più avanti, direi che è giunto il momento di dimostrarlo.
E tra l'altro appunto è uscito fuori in questo quarto interessante, piacevole, perché quello più aperto, quello in teoria presidiato da Dominic Thiem, ma come dicevi c'è anche Stefano Tsitsipas e poi c'è Nick Kyrgios, che quest'anno in pratica in due tornei ha deciso di giocare, due tornei ha vinto. Che cosa ti aspetti dall'australiano?
Ma a costo di sembrare banale nella risposta, mi aspetto tutto e niente, nel senso che Kyrgios ha dimostrato di poter fare cose fantastiche, penso che tu alluda soprattutto al torneo di Washington in cui è stato davvero bravo, però poi capita che commetta una serie di intemperanze 10 giorni dopo e prenda una multa record, $113,000 per gesti antisportivi di vario genere. Ripeto, faccio veramente fatica, ma come me credo tutti gli addetti ai lavori, a decifrare quello che passa per la testa di Kyrgios e dunque quello che può fare in un torneo. Lui ha già dimostrato di poter giocare molto bene al meglio dei 5-7, lo abbiamo visto quando ottenne il suo primo grande risultato 5 anni fa a Wimbledon, ma anche all'Australian Open ha fatto buone cose. Sinceramente però 3 su 5 è richiesto un tasso di concentrazione molto alto e lui ha dimostrato raramente di riuscire a rimanere concentrato e focalizzato sulla partita per più di 3 ore. Quindi tra il niente e il tutto la bilancia in questo momento mi sembra che propenda un po' più verso il niente.
Senti, il tasso di concentrazione sembra essere una delle qualità già mature di un diciottenne che sta per giocare il suo primo slam. Si chiama Jannik Sinner ed è italiano di origine altoatesina, ha superato le qualificazioni in maniera anche piuttosto brillante, affronta un ex vincitore dello US Open contro Stan Wawrinka. Che cosa significa secondo te per lui una partita del genere e che cosa significherà lui per il tennis italiano?
Beh, allora, parto dalla seconda domanda. Sinner significherà molto per il tennis italiano. Mi è già capitato di espormi sulle potenzialità di questo giocatore. Io sinceramente faccio davvero fatica a pensare che non possa entrare tra i primi 10 al mondo. Entrare tra i primi 10 al mondo con il passaporto italiano vuol dire fare qualcosa di storico, soltanto in 3 nell'era Open ce l'hanno fatta: Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e di recente Fabio Fognini. Quindi Sinner sicuramente, almeno secondo la mia opinione, entrerà nella storia del nostro tennis. Dovessi fare un paragone di natura tecnica, ripeto, è molto ardito e quindi da prendere con le molle. Mi sembra un po' il Djokovic italiano, nel senso che ma un tennis molto geometrico, molto bilanciato con entrambi i fondamentali, più talentuoso col rovescio ma fa più punti con il dritto, ma poi ha una testa fantastica. Io non dimenticherò una sua intervista dello scorso novembre, quando era un Carneado e poco più, aveva pochissimi punti ATP, era veramente uno sconosciuto, disse: io l'anno prossimo voglio vincere 2 ATP Challenger, questo è l'obiettivo per il 2019. Francamente sembrava un'idea folle all'epoca, invece ha avuto ragione lui, ma la cosa impressionante è che sta facendo di più. Ora leggevo le statistiche, credo che sia uno degli italiani più giovani in assoluto a giocare il tabellone principale di uno slam, credo che sia semplicemente una linea di passaggio verso una carriera che sarà davvero brillante. Per rispondere alla tua prima domanda, la partita, io credo che sia interessante per lui prendere confidenza con uno scenario importante come Louis Armstrong, peraltro gli hanno dato l'onore della sessione serale, e capire quanto il suo livello in questo momento sia distante da quello di un giocatore fatto e formato come Wawrinka. E Wawrinka 3-7 su 5 è veramente un test molto complicato. Io penso che non sia utopico pensare che possa magari portargli via un set, ma ciò che conta per lui è divertirsi e prendere confidenza con uno scenario tutto nuovo, ma che ben presto gli diventerà familiare.
A proposito di fiducia nei propri mezzi, è circondato anche da uno staff che crede fermamente in lui, uno dei suoi coach, Massimo Sartori, in tempi non sospetti ci disse: l'anno prossimo, inteso come 2020, giocherà gli Australian Open in tabellone principale senza passare per le qualificazioni. previsioni e ci siamo quasi come realizzazione della previsione. Senti, ti vorrei fare delle domande anche, diciamo, particolarmente sottili e psicologiche su che cosa potrebbe passare per la testa di Nadal se vincendo si ritrovasse a meno uno come numero di slam rispetto a Federer, quanto questo potrebbe diventare improvvisamente un peso anche per Djokovic. Invece ti voglio fare proprio una domanda su Roger Federer, perché gli ultimi anni a New York non è che abbia ottenuto chissà quali risultati, non ci arriva benissimo perché ha giocato soltanto un torneo con una vittoria e una sconfitta dopo la finale di Wimbledon, però ha anche un tabellone che sarebbe quasi ideale per lui, perché insomma affronta sulla carta giocatori con i quali ha dei record estremamente positivi e che dal punto di vista tecnico non dovrebbero metterlo in grandissima difficoltà. Che cosa ti aspetti dallo svizzero?
È una domanda difficile perché abbiamo poche indicazioni, come hai detto tu, solo due partite sulle gambe e quindi verrebbe quasi da metterlo un gradino sotto rispetto a Djokovic e Nadal, però sappiamo che a tennis si gioca ovunque tranne che sulla carta e Federer ha dimostrato nelle oltre 1500 partite in carriera che a tennis sa giocare molto bene sul campo. È vero, hai detto bene, lo US Open gli ha lasciato tante delusioni, è un torneo che non vince da 11 anni e deve esserci un motivo. Certo, è andato piuttosto vicino a vincerlo in tempi più recenti, però ci sono state anche sconfitte molto dolorose lo scorso anno contro Milman, ma penso anche al 2013 quando perse contro Tommy Robredo. Quindi credo che per Federer valga molto il principio del prendere forma, fiducia e confidenza durante il torneo. Succedeva spesso a Sampras negli anni 90, cioè prendere e trovare forma nel corso del torneo e presentarsi in ottime condizioni alle fasi finali. Come hai detto tu, il tabellone è un elemento a suo favore. Credo che lo vedremo nella seconda settimana, lo vedremo arrivare a giocare match importanti. Adesso, senza averlo mai visto, sinceramente non so dirti se è in grado di vincere i match che arriverà a giocare, intendo quelli importanti. Dovessi proprio mettere un copecco su quello che può succedere, direi che in un'ipotetica semifinale con Djokovic forse il margine minimo o nullo che abbiamo visto a Londra probabilmente adesso sarebbe un po' più ampio a favore del serbo.
Battuta conclusiva sul torneo femminile, Riccardo, che ho l'impressione che sia per l'ennesima volta apertissimo e per l'ennesima volta potenzialmente molto divertente, forse a differenza degli ultimi slam dove abbiamo avuto delle grandi sorprese come la Vondrusova in finale a Parigi, la Strizova in semifinale a Wimbledon e via dicendo, qui ci sono talmente tante giocatrici che hanno i mezzi per vincerlo che probabilmente saranno tante di queste a presentarsi nelle fasi finali, quindi magari il nome della vincitrice sarà meno a sorpresa, il nome della finalista o delle semifinaliste meno a sorpresa, però è difficile indicarli.
Hai detto tutto te, molto difficile. Certo, ripensavo proprio di recente a come siano un po' andati al contrario gli ultimi due slam, perché se Simone Halep avesse vinto a Roland Garros e Ashleigh Barty avesse vinto a Wimbledon, considerate le caratteristiche tecniche delle giocatrici, ci sarebbe stato poco da dire, invece è successo l'esatto contrario. Io ti faccio un nome anche a costo di essere banale, perché effettivamente è sulla bocca di tutti, il nome è Bianca Andreescu, questa ragazza canadese di origine rumena, classe 2000, fantastica. Io credo che lei possa essere la numero uno del futuro, credo che possa essere una vincitrice slam a breve, perché no? Perché non riuscire a vincere già allo US Open? Perché tra le donne non è uno sport diverso lo slam rispetto agli altri tornei, rispetto agli uomini, perché tutto sommato il format è lo stesso, 2 set su 3, e hanno anche il vantaggio del day off tra un match e l'altro. Quindi se vincere uno slam tra gli uomini è davvero complicato e sappiamo che i tre big se ne sono spartiti 54, tra le donne è una bella impresa, molto prestigiosa, ma sul piano tecnico non è tanto diverso che vincere, faccio un esempio, Toronto che è stato vinto dall'Andreescu 3 settimane fa. Andreescu che è imbattuta da 17 partite, escludendo quelle in cui si è ritirata durante il match, io trovo che tecnicamente sia straordinaria. Se chi la segue riuscirà a limare alcuni aspetti di natura fisica, ancora una tendenza a ingrassare, che è un po' preoccupante per una ragazza così giovane, io credo che lei possa davvero essere un cavallo su cui puntare già da questo torneo, e poi naturalmente i nomi sono i soliti, da Serena Williams passando a Naomi Osaka, la campionessa in carica, anche la Barty credo che smaltita la sbornia post Roland Garros possa giocare con tranquillità anche all'Open degli Stati Uniti. Però se devo farti il nome direi Bianca Andreescu.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.